intervista Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo è un giorno mi ammazza. Sono nudo con il telefono in tasca. E se ti penso vibra Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente. Ma prima fammi scrollare.
Benvenuti a un'altra puntata di Make Some Noise, le storie e le voci di chi resiste con l'arte e con le idee. L'ospite di stasera è un vero mix di imprevedibilità e chitarre micidiali.
Un'attitudine estremamente do it yourself, in barba al mercato e ai suoi algoritmi, e uno stile da one man band che strizza l'occhio al rockabilly.
Un aplomb che ricorda quello del caro vecchio ribelle di quartiere di cui abbiamo veramente bisogno al giorno d'oggi.
Una verve istrionica che, al netto dei soliti luoghi comuni, fa di lui un rappresentante genuino dell'underground italiano.
Come una palla di cannone facciamo rumore con Johnny dal basso. Ciao Johnny!
Ciao Johnny, benvenuto!
Grazie per aver accettato il nostro invito a Make Some Noise, è un piacere.
Guarda Johnny, parto io subito con la prima domanda. L'artista personaggio Johnny dal basso si è praticamente formato suonando live. Le tue performance hanno avuto varie forme, da one man band a power trio. E quindi qual è il tuo rapporto con il live e quanto ha contato nella tua formazione vivere sia i tuoi live o anche i live degli altri, se ce ne sono alcuni concerti che particolarmente ti hanno formato o comunque a cui sei affezionato?
Sì, io sono partito direttamente con i live, senza neanche un disco. Infatti avevo autoprodotto un solo singolo, però non come si fa adesso, che con i singoli così è già tutto pronto e predisposto. Era un singolo davvero singolo, da solo, lì buttato nell'etere con un video YouTube. E ho cominciato il mio primo live, il mio primo tour, più che live, che si chiamava Dal Basso Tour, per l'appunto, perché ero proprio, sono partito da zero con i live. E il primo live che ho fatto, in realtà sono già uscito fuori regione, l'ho fatto in Puglia, quindi già, come dire, avevo un'idea chiara del voler, di non rimanere in zona, ecco, ma di voler uscire fuori, in particolare andare fuori dalla mia regione. Infatti ho avuto sempre un rapporto un po' di amore e odio con le mie zone, perché insomma la musica che facevo non era proprio adatta a certi posti, insomma. Infatti a Roma sto benissimo, a Roma ci ignoriamo e ci vogliamo bene tutti in un modo assurdo, quindi questa cosa mi trovo molto bene.
Ma ambiente. Abbiamo visto che sei uno che gira parecchio, infatti poi andremo anche a capire meglio come ti sei spostato e quali iniziative hai anche avuto per promuovere, insomma, sì, la tua attività di artista, la tua musica. E ho visto che hai aperto un sacco di concerti, comunque appunto come dicevi il live è un aspetto, diciamo, imprescindibile della tua attività di artista. Ci sono dei, certo, concerti a cui sei particolarmente affezionato concerti che hai aperto che, insomma, di cui vale sicuramente la pena parlare,
sì,
che ti hanno,
sì,
lasciato qualcosa?
Due concerti importantissimi per me sono stati l'apertura al concerto di Glenn Matlock, che è il bassista storico dei Sex Pistols,
prima di
Sid Vicious, insomma, era, come amo dire, quello che suonava il basso, perché Sid Vicious, insomma, era tutto quello che vogliamo, un'icona assurda, ma detta anche dai suoi compagni, non suonava. E Glenn Matlock, conoscerlo è stato assurdo, poi era la storia, cioè è stato il bassista di hip hop, infatti quando lo conobbi era... Lui si è sposato poi con una famosa gruppi di Iggy Pop dell'epoca, e c'era anche lei, io ho conosciuto quindi questi pezzi di storia viventi che, cioè, mi hanno distrutto, mi hanno distrutto,
ecco,
e creato.
Che gli hai detto nella stessa... quando si è presentato?
Allora, stavo strano perché in realtà stavo mangiando la pizza con un mio amico che mi aveva accompagnato, e a un certo punto entra Glenn Matlock, giustamente.
Così, e gliel'hai offerta?
No, stava là che ci avevano dato appunto questo ristorante durante la serata, e si è seduto lì a mangiare con noi. È un gioco di sguardo, insomma, ci siamo visti, lui che diceva... ma forse è questo il tipo che deve aprirmi il concerto, sai, quelle cose così. Poi abbiamo cominciato a parlare col mio inglese insomma, molto famoso per essere
Un campanenglish.
cioè, no, molto simpatico. Infatti, devo dire la verità, quando parlo con gli inglesi, mi è capitato con gli inglesi americani, hanno trovato molto divertenti le mie, insomma, parlare con me, chissà come mai.
Vai, ci
E
trovano simpatici in
lui
genere.
però, al di là delle battute, è stato incredibile. Poi mi ha chiesto, dopo il mio concerto, cioè, quali pezzi avevo fatto, perché ha sentito dei pezzi anni 60 che avevo suonato, rifatti in italiano, pezzi anglosassoni, insomma, e mi ha chiesto la traduzione. Cioè, si vedeva che era uno cioè, uno che veramente ama ciò che fa. E poi mi ha invitato a suonare con lui Pretty Vacant, che è stato
Ah,
lì.
vabbè, l'inno punk per
Lì.
eccellenza.
Sì, mentre la suonava mi ha detto così con la mano, mi ha detto sali sul palco e io ho
Detto
cantato il
subito.
ritornello.
Beh,
Sì,
giustamente.
è stato assurdo. E poi altro concerto importantissimo per me è stata l'apertura del Teatro degli Orrori, che considero uno dei migliori gruppi degli ultimi 20 anni, possiamo dire,
Assolutamente
italiani.
sì.
Incredibile, non, secondo me, conoscendo, avendo conosciuto poi tutti loro, anche in varie occasioni, anche per Paolo Capovilla più di una volta, secondo me non si sono neanche resi conto di ciò che della grandezza di quel gruppo. Cioè, li vedo che hanno fatto ciò che hanno fatto, e poi ho detto: ok, come tutti i vari gruppi si sono sciolti, hanno fatto bene, secondo me, incredibili, davvero. Cioè, fanno capire che in Italia si può giocare con tutto, si può giocare col rock, col punk, col rap, con il teatro. Pensate appunto al Teatro degli Orrori, è
E
stato
allora questa
bellissimo.
sera anche noi cominciamo a giocare con te e ci sentiamo il tuo primo pezzo, Cannonball, dall'album del 2019. Poi ritorniamo a parlare con te del tuo essere
Ok.
artista.
In questo letto sfatto, io non ci dormo più. Tu mi hai colto sul fatto, non mi sopporti più. È questo amore che non funziona più. This is a cannonball. This is a cannonball. All'epoca dei fatti, mica sapevo che 2 meno 2 fa 1 e 2 più 2 fa 3. Perdono l'ignoranza, io la perdono a te. This is a cannonball. This is a cannonball. This is a cannonball.
Dopo questa palla di cannone, torniamo a chiacchierare con Gianni Dal Basso, che è qui ospite di Make Some Noise questa sera. E Gianni, io volevo chiederti, tu sei un personaggio un po' vintage, se vogliamo, no? Nel look, ma anche nelle sonorità, nel senso che attingi chiaramente al passato, rivisitandolo, reinventandolo in chiave contemporanea. Quindi, quanto è importante per te recuperare le radici della musica del passato e evolversi allo stesso tempo?
È importante perché ti rapporti con, cioè, è facile pensare che non c'è stato altro prima di te. Cioè, infatti, vedo che molti nuovi cantanti hanno una sorta di presunzione giusta, perché poi è legata anche che ne so, alla giovane età, no? Di dire io comincio da qui perché io sono io, bla bla bla. E invece poi la cosa importante è capire che c'è stato qualcuno che ha sviluppato quella cosa, e molti grandi del passato hanno preso da grandi del passato e hanno, pensiamo a David Bowie, che cosa è riuscito a fare prendendo dai suoi contemporanei e dal passato tantissime cose, no? Come hanno fatto i Led Zeppelin, a pensarlo, cioè i Led Zeppelin senza il blues non avrebbero mai sviluppato quel tipo. Quindi io sono un po' contro l'egoismo e l'egocentrismo da questo punto di vista. Bisogna studiare per essere egocentrici dopo con una ottima base, mettiamola così. Va bene, quindi
Certo, bisogna guardare il passato per scoprirsi, insomma, per cercare di trovare, come dire, la propria chiave di lettura, no?
anche
Anche
per
nel
avere gli
presente.
strumenti giusti, no? Per poi trovare la propria strada. Però ecco, se non si parte veramente dai grandi maestri in tutti gli ambiti artistici e non solo, poi effettivamente non si ha la base solida per poter evolvere.
Certo.
Sì, c'è tipo una sorta di, come dire, a volte c'è una voglia di non sapere che non si è così
Originali.
grandi, non si è originali. Invece la cosa fantastica è riuscire a essere originali nonostante tutto quello che c'è stato. E più andiamo avanti, più sarà peggio o meglio rispetto a come lo vediamo. Ho letto, prima di collegarmi con voi, ho letto un articolo che invitava i giovani a parlare un po' con i genitori per quanto riguarda la musica, perché c'è stato un taglio, mai come in questo momento, in cui c'è stato un taglio tra il passato e il presente assurdo. Infatti poi sembra ritornando il prog. Io non è che sono contentissimo, cioè mi piace il prog, però mamma
È
mia,
una musica un
un
po' fredda, per come sei tu,
po' fredda e
forse.
un po' pesantuccia anche. Poi, poi è fatta dai pianisti, quando è fatta dai pianisti la musica è troppo, mamma mia.
Però se ci pensiamo, non so se voi anche condividete questa esperienza, però io mi sono approcciata alla musica ascoltando i cantautori che ascoltavano i miei genitori. Mi ricordo i viaggi in macchina in cui loro mettevano le
Sì,
musicassette. E
sì,
quindi.
pure io,
cioè c'è
infatti.
gente che è rimasta folgorata, che ne so, dalle cassette di Bennato, di André, cioè sono cose, come fai a dimenticarle? E questo forse non c'è stato con i genitori di adesso, boh, non lo so, o hanno dei pessimi gusti musicali.
A proposito proprio della musica di casa, ci sono, qual è il tuo rapporto con casa tua? Quindi diciamo quali sono gli aspetti di casa, gli aspetti anche del tuo passato, visto che parlavamo di andare a pescare nel passato per, come dire,
Io
trovare la propria chiave di lettura?
ho avuto la fortuna di avere un padre che è un grande ascoltatore, però non è musicista, nessuno nella mia famiglia ha mai suonato in realtà, sono il primo, ma ti parlo di generazioni e generazioni. Però ho avuto la fortuna di avere appunto mio padre che ha una bella collezione di dischi, però non mi ha mai detto sentiti questo, senti questo. Il mio carattere un po' a volte ironico e sembra quasi strafottente da un certo punto di vista, l'ho preso un po' da mio padre che mi ha, come dire, mi scherniva quando mi vedeva sentire roba seria, diceva no, ma tu questo non puoi sentirlo, cioè, però mi
E
sono
che
reso
cosa
conto.
ascoltavi? Che dischi
Ascoltavo
andavi?
le prime cose che ho ascoltato sono state molto belle, perché ho ascoltato The Best degli Animals degli anni 60, Black Sabbath, Paranoid e Nevermind dei Nirvana. Questi sono
Vabbè,
stati
tutte cose che spaccano comunque.
i miei primi tre ascolti, e i Led Zeppelin con una raccolta che uscì negli anni 90. Questa è stata la mia partenza. E poi sentivo molto Bennato, mio padre era molto legato a Bennato come musicista, e quindi i primi 4-5 dischi di Bennato sono, insomma, da scoprire e riscoprire sempre, secondo me.
Vabbè, insomma, hai avuto una formazione musicale davvero peculiare.
Sì,
Adesso.
però me la sono cercata io, cioè me la sono cercata, come si dice.
Sì, diciamo, ti sei fatto da solo, ti sei arrangiato, sei andato a pescare quello che c'era a casa e hai capito che tipo di percorso intraprendere.
Sì, è
Adesso.
stata una folgorazione, sì.
Perfetto. Ci facciamo un salto nel passato con l'Eronet e Be My Baby.
Wow.
You so proud of me. We'll make
E dopo questo meraviglioso salto nel passato con l'Aeronette di Be My Baby.
Cos'era? Il 1963 praticamente.
Non lo so, qui proprio parlavamo del Dirty Dancing a tutto spiano proprio. Veramente ci ha proprio riportato negli anni 60, assolutamente. Sì. Quindi grazie Johnny perché l'ha scelto lui questo brano.
Sì, è un pezzo fantastico, cioè non posso farne a meno, è troppo bello.
Sì, bellissimo, assolutamente. E proprio mi dà lo spunto giusto per farti una domanda sul tuo immaginario relativo al femminile, perché ascoltando i tuoi brani...
No, già penso, mi dici così?
Io non so, penso, mi viene in mente uno dei primi pezzi tuoi che ho ascoltato e che mi ha colpito, che è Lei è il diavolo per me, no? Che riprende lo standard blues della donna diavolo, che se vogliamo però è un po' l'altra faccia della donna angelo in qualche modo, oppure San Valentino Must Die, in cui tu implori la tua donna di non lasciarti, o Soffrimento, in cui nel video, no, c'è la tua donna che si vendica distruggendoti la chitarra, legandola alla macchina. Quindi diciamo che la figura della donna è un po' ai limiti della crudeltà, però è assolutamente una donna forte, è vendicativa, e mi colpisce il fatto che tu però non fai fatica a mostrarti fragile di fronte all'amore, no? Di fronte alla donna che ti piace, che ami e che desideri. E questo te lo chiedo perché mi sembra che negli ultimi tempi, in cui si sta assistendo alla sacrosanta emancipazione, più che emancipazione mi piace dire si sta intraprendendo una strada verso una parità di genere, no? Che, e poi soprattutto con i movimenti neofemministi si sta proprio andando nella direzione di una collaborazione tra maschile e femminile,
come è giusto che sia,
esatto, per arrivare, no, a, poi effettivamente a una società più giusta da questo punto di vista. Però mi sembra che si faccia fatica da entrambi i lati, ma soprattutto quello maschile, che forse si sente un po' sottratto di alcuni ruoli che aveva nel passato,
forse.
Esatto, un po' minato, si fa molta fatica a mostrarsi fragile di fronte all'amore. Invece tu non hai assolutamente nessuna difficoltà in questo senso, quindi mi colpisce da una cosa molto bella, secondo me.
No, sì, perché a me questo discorso della donna diavolo mi è sempre piaciuto, perché sono super amante del blues, e nel blues cioè se voi ci fate caso, nel blues il blues parla solo di amore per le donne, e quando fanno gli spacconi i bluesmen alla fine tornano sempre a casa distrutti, oppure cioè, non so, con un occhio nero magari provocato dalla donna stessa, dal lancio di qualcosa. Mi ha sempre ispirato questa, trovo molta tenerezza nel blues in realtà. Cioè c'è la voglia di tornare a casa, al di là di tutto il discorso legato, che ne so, al lavoro degli afroamericani in America, eccetera. Poi a Chicago il blues è diventato molto sensibile, in realtà, al rapporto uomo-donna. E se ci fate caso, ci sono tutte canzoni sullo stammi vicino, non mi lasciare, oppure ti devo lasciare, però io soffrirò per questa cosa. Quindi io trovo che ci dovrebbe essere adesso, oltre a quella che è la parità sacrosanta, un ritorno alla sensibilità nelle persone, a un desiderio di tenerezza che ultimamente non vedo. C'è una voglia di essere forti, ma non basta. Infatti io, in un periodo in cui si parlava sempre di disagio, che disagio, lo ricordate, no? Prima del Covid, cioè adesso che dovremmo dire? Più disagio di così. Io non sono mai stato fan di quel disagio, infatti ho anche ironicamente chiamato la canzone Soffrimento, perché il soffrimento, a parte che poi è spagnolo e quindi ti dà quella sensazione che si soffre il doppio, no? Il soffrimento sembra qualcosa, una mano che ti gira nello stomaco, no? E però è qualcosa di sentimentale, ecco, vorrei un ritorno al sentimento, questo sì. E nella mia musica spero di dare un po' di voglia di tornare al sentimento, che può essere anche crudele, però è vero, mamma mia, ci vuole quella, come dire, quella voglia di tornare alla tenerezza, al sentimento. Anche concludo dicendo questa cosa, anche cozzando e litigando, ma per una giusta causa. Vedo molta pochezza nei rapporti in questo.
Beh, questa cosa che dici mi colpisce molto. Allora, ti ritieni, diciamo, un uomo un po' all'antica, se possiamo definirti così, in quello
io
che ovviamente
di prendere...
c'è di positivo nell'essere all'antica, ovviamente.
Sì, cerco di prendere il buono da quello che poteva essere il rispetto dell'uomo nei riguardi della donna, anche la protezione. Non parlo di protezione nel senso che la donna deve essere protetta, ma è bello se un uomo, come dire, ci tiene a proteggere la propria donna e viceversa in questo caso. Stiamo andando, spero, in questa direzione, cioè che entrambi i sessi si proteggano a vicenda e non si distruggano l'un l'altro. Ecco, spero che le cose vadano meglio del mio video soffrimento.
No, certo, questo è fondamentale, ma nelle tue canzoni effettivamente ci sono dei passaggi che non restano inosservati. Ad esempio, in San Valentino Must Die tu dici il culto dell'amore è per chi ama poco. Che cosa intendi dicendo il culto dell'amore è per chi ama poco?
Sì, mi piaceva questa frase perché chi ama l'amore ama meno di chi ama e basta. La penso così.
Cioè, dici, c'è chi è innamorato dell'amore e chi poi ama invece effettivamente la persona?
Sì, è come dire, non lo so, io amo gli animali e poi non hanno un cane, cioè, come devo dire, è un po', bisogna scendere in campo quando si parla di queste cose e prendersi appunto le botte, anche le botte nel senso figurato in questo caso, e anche le cose belle, cioè,
Certo, non avere
bisogna.
paura di farsi male, ecco.
Sì, infatti vengo sempre un po' frainteso quando parlo di queste cose e non dovrei, perché poi parlano chiaro le mie canzoni, ma ecco, non ci deve essere la paura di amare. Amare e basta, senza amare l'amore e cioccolatine e cose del
Bella questa cosa, bellissima.
genere.
Beh, allora io direi che è arrivato il momento di ascoltarci Lei è il diavolo per me.
Certo.
Diavolo per me di Gianni Dal Basso, questa sera qui con noi a Make Some Noise. Senti Gianni, ritorniamo un po', come dire, il tuo essere un artista anche molto itinerante.
Sì.
Nell'agosto del 2016, diciamo, dopo tutta una serie di live, di concerti, ritorni in strada, letteralmente, e costruendo un sound system itinerante all'interno del cofano di un vecchio maggiolino Volkswagen del 75. E
Sì.
inizia così il tuo Volkstour, che ti fa esibire un po' in giro per il sud Italia, dalla Campania, Puglia, Sicilia, suonando da busker. Questa scelta la trovo molto interessante, cioè, è proprio una figata, anzi, detto proprio così, papale papale.
Sì.
Che cos'ha di più un artista di strada rispetto all'artista? Cioè, il tuo rapporto con la strada, qual è?
Io il desiderio che ho sempre avuto quando ho cominciato a fare il one man band è di portare, in realtà di fare il contrario, di portare una musica da strada nei locali e sui palchi grandi. E è stato un esperimento il mio e per fortuna, insomma, alcune volte ci sono riuscito. Poi ho sentito il bisogno di tornare di nuovo in strada. Io il basker, in realtà, prima di fare Johnny, non l'avevo fatto. Cioè, ci sono persone che fanno basker e basta. Io non ho mai capito perché chi fa basker non cerca di... Molti non cercano il passaggio in più, forse per la libertà, per non so per quale. A me piaceva creare un ponte e spero che poi in un futuro in cui magari si ragionerà un po' di più su certe cose, venga apprezzato questo esperimento che ho fatto nel cercare di portare ciò che c'è fuori dentro al locale, anche con le stesse dinamiche, perché poi il set che ho usato nel Walk Tour era lo stesso dei miei live. Insomma, nei locali, nei club, eccetera. Quindi sì, è stato bello. Poi soprattutto è stato bello far capire alle persone che il motore nel maggiolino è dietro e non è avanti. Questa cosa
Fantastico.
quando aprivo, mi ricordo perché avevo questa battuta vista in Happy Days da bambino, che c'era Fonzi che diceva: una volta ho aperto un'auto americana e non c'era europea e non c'era il
Non c'era il
motore.
motore, sì, me la ricordo sì, assolutamente.
Questa frase per me, cioè, me la sono scolpita proprio nella roccia e poi me la sono riportata anni e anni dopo con il Volkstour, vedi come
Senti, ti è rimasto impresso un episodio, una persona che hai conosciuto nel giro che hai fatto?
Sì, è stato stranissimo perché poi appena io ho preso, insomma, la strada della Sicilia sono stato fermato e mi volevano sequestrare l'auto, quindi sì,
Ah, ecco.
ho incontrato i carabinieri, mettiamola così.
Perfetto, perfetto, direi.
Sì.
Senti
No,
Gianni,
perché
tu oltre che musicista
sì.
sei anche architetto e insegnante, questa cosa la condividiamo. E se pensiamo, no, a queste due professioni, definiamole così, non so nemmeno come definirle perché effettivamente sono degli aspetti della personalità, sono così delle attività talmente identificanti che non le definirei nemmeno un lavoro, una professione. Quindi proprio a questo proposito volevo capire quanto contribuiscono a costruire proprio l'identità e quanto influenzano la tua attività artistica. Questo mi viene in mente anche perché, non lo so, secondo me poi l'artista attinge sempre da quello che lo circonda, no? Dal reale. Quindi in questo periodo mi chiedo chi scrive, soprattutto chi ha scritto tanto durante il lockdown, ok? Le letture, ok? Le ispirazioni, non lo so, di film o quant'altro, però la vita reale che non abbiamo vissuto durante il lockdown, non so.
Sì.
Poi effettivamente quello che è stato prodotto in quel periodo, quanto non voglio dare un giudizio di valore che sia buono o meno, però insomma questa cosa mi incuriosiva perché poi effettivamente lì il rapporto con la realtà non c'è stato. E invece proprio per ritornare alla domanda originale, queste altre attività, no, che poi vanno a formare la tua persona, quanto ti influenzano anche per quel che riguarda Johnny dal basso?
Allora, io ho sempre pensato cioè che non volevo essere l'artista che fa l'artista. Cioè, questa cosa non l'ho mai voluta fare e ho avuto la possibilità e l'ho fatto un periodo, cioè un periodo ho soltanto suonato perché poi c'era stata la grande crisi del 2008 e io, insomma, ero architetto, quindi vi lascio immaginare, insomma, in che situazione economica potessi stare e non ero ancora un insegnante effettivo, quindi, come dire... ho fatto solo l'artista e girato, eccetera, ma non ho mai voluto questo tipo di vita. Nel senso, secondo me bisogna vivere e conoscere realmente, perché poi sono molto legato al sociale, mi piace capire realmente le persone che cosa provano, che cosa non va. E se tu sei chiuso nel tuo essere artista, che magari hai la possibilità di farlo, non voglio neanche mettere in mezzo situazioni tipo soldi e non soldi. Ma secondo me l'artista che è chiuso a casa a creare, crea sempre qualcosa di un po' di sterile, secondo me. C'è bisogno, almeno io sono un artista che mi ritengo di strada perché sto in strada. Cioè io esco e ho bisogno di uscire. Infatti poi il lockdown, come dicevi tu Silvia, c'è un po', almeno per il mio genere, per il mio modo di scrivere, è stata più cioè, è stato un male. Molti sono stati benissimo durante il lockdown e questa cosa come dire, molti artisti si sono chiusi dentro, hanno fatto il loro disco, eccetera, ma io non sono così. Ho bisogno del sociale, della società e anche di capire come vanno le cose.
Guarda, hai detto una cosa secondo me fondamentale. Cioè, tu non fai l'artista, tu sei artista, così come tu non fai probabilmente l'architetto e l'insegnante, ma tu sei architetto e insegnante. E questa è una differenza secondo me fondamentale. Le parole, insomma, sono
Beh, questa è una
importanti.
bella cosa che mi dici, sì, mi piace
Sì, si
tanto, sì,
evince, insomma, da quello che dicevi,
grazie.
secondo me il succo poi alla fine è questo, quindi complimenti.
Siamo un po' io per esempio sono condannato a essere un architetto, perché anche se io non smettessi di fare l'architetto, io se guardo una cosa la guardo da architetto, se sento un
Certo.
rumore la sento da musicista ed è bello, cioè
Sì,
una
era un po'
bella
la
cosa.
premessa, no, la mia domanda, perché sono
Sì.
comunque sì, degli aspetti che diventano, non sono delle professioni, cioè veramente le interiorizzi talmente tanto che poi fanno parte della tua identità. Insomma, anche gli insegnanti, no? Poi alla fine siamo un po' così. Una volta che
Sì,
cominci a fare l'insegnante, non smetti più, c'è niente da
sì,
fare.
hai sempre più. È come i pompieri, no? Che non è una missione, non è una professione, no? Infatti, la maggior parte dei pompieri sono dei volontari, cioè tu hai bisogno di fare quella cosa e la devi fare.
Esatto, è sempre una questione di vocazione.
Sì.
Poi andiamo anche un po' a scoprire se sei effettivamente uno sportivo, insomma, se hai dei meriti particolari, ma questo lo vediamo dopo la canzone di Manu Chao, La vida es una
Wow.
tombola, perché è vero, è così.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola. Que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, suéltame. Si la vida te da más de 5 razones, si la vida te da más de 5 rincones, si la vida te da más de 5 millones para morir, si la vida te da padre sin conexiones pa' no seguir la vida. Es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. Si la vida te da más de cinco razones, si la vida te da más de cinco rincones para dormir, si la vida te da más de cinco minutos para gozar, si la vida te da más de cinco cabrones para aguantar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. El día de la suerte, el día de la suerte para hoy. El día de la suerte, el día de la suerte para hoy. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 tómbola.
La vita è su una tombola di Manu Chao, tra l'altro colonna sonora del film di Costa Rica dedicato proprio a Diego Armando Maradona. Leggiamo, sì, no, proprio dei versi presi dalla canzone. Se fossi Maradona vivrei come lui, perché il mondo è una palla che vive in superficie. Effettivamente rende proprio l'idea, no, di questa vita sempre al limite che ha vissuto Maradona, ma in senso anche positivo, cioè ogni sua esperienza è stata sempre al top, sempre in cima al mondo in qualche modo. E per te, Johnny, che sei campano di origine, che hai vissuto a Napoli, hai lavorato a Napoli, hai studiato a Napoli, anche se ricordo bene, che cos'è, sì, che cosa rappresenta Diego Armando Maradona?
Guarda, ti dico solo questo aneddoto. Io vivevo a via San Biagio dei Librai, che è proprio al centro di Napoli, e giù c'era una edicola con un capello di Maradona. Cioè la gente si fermava lì e per adorare un capello originale, c'era scritto proprio capello originale di Maradona, e c'era questa teca con
proprio
capello,
tipo altarino, diciamo.
Sì, ma queste cose sì, fantastiche.
Era proprio un'edicola votiva, sì, è proprio un'edicola con il capello di Maradona. Io ogni giorno scendevo e c'era questa, cioè è come se stesse lì, cioè ha dato una speranza a Napoli dopo un momento assurdo con il terremoto dell'80, e parliamoci chiaro, tutta quella che è stata la discriminazione che purtroppo poi continua sotto altri punti di vista nei confronti dei campani e dei napoletani soprattutto. Io poi non sono napoletano, sono avellinese, ma conta poco, perché poi siamo tutti pro tifo Napoli, eh? Quindi questa cosa si deve dire, tifo Napoli. E Maradona per noi è stato, oltre a questo, è stato un elemento che univa le famiglie, perché poi vedevamo tutte le partite durante gli anni 80, io ero un bambino, e vi dico che negli anni 90, ai mondiali 90, io avevo la bandiera argentina fuori dal balcone, non avevo la bandiera italiana. Questa cosa ora fa ridere, però da un certo punto di vista, cioè, si è creato un... All'epoca forse l'Italia non era meno unita di adesso, come dire. Quindi c'era un senso anche un po' di nervoso, di scatto, di disuguaglianza sentita nei confronti soprattutto del nord, di Torino, poi tutti gli operai, pensate, certo, a tutti gli operai, certo, che c'erano... Che c'erano a Torino napoletani, e quindi quando si giocava Napoli-Juve, anzi Juve-Napoli, e si andava a Torino era come conquistare, riconquistare qualcosa di perduto.
Guarda, a proposito di questo, leggevo proprio un articolo, poi insomma lo sappiamo, in questi giorni praticamente non si parla d'altro, in cui proprio Maradona ha dichiarato: quando siamo andati per la prima volta con il Napoli a giocare a Torino nello stadio della Juve e ho letto questi striscioni benvenuti in Italia, o sai, tutti gli sfottò sul colera eccetera, mi è venuto proprio un senso di riscatto che mi portavo dentro dalle mie origini, no, delle favelas argentine, per cui ho detto: io questa città la devo portare proprio ai massimi livelli, cioè, beh, proprio vedere, no, questa... Lui ha sposato proprio questa causa del riscatto, del riscatto del sud, quindi è veramente una cosa forse successa, unica, no, nella storia, di uno straniero che si prende la causa, oppure non lo so, Che Guevara mi viene in mente, no, un altro argentino che...
Poi,
che anche appunto argentino anche lui, che effettivamente si era preso a cuore le cause di altri popoli, no, di portarli al riscatto. Quindi questa cosa mi ha colpito molto, perché effettivamente, no, questo legame tra l'Argentina e Napoli che conviveva in lui e che poi si è portato dietro effettivamente per tutta la vita.
Sì, lui poteva andare ovunque, lo dice stesso la storia, no? Poteva andare anche alla Juve, poteva andare, aveva avuto dei contatti con il presidente, cioè con l'avvocato Agnelli, per andare alla Juve, cosa che oggi fanno tutti. Cioè, noi abbiamo ad esempio, ecco, a Roma abbiamo Totti, che lui è nato a Roma ed è vissuto a Roma e ha fatto tutto per la Roma, giusto? E questi sono gli esempi da seguire, come vi devo dire. E Maradona è ancora più strano, perché è totalmente estraneo all'Italia, eppure è diventato più napoletano dei napoletani e ha capito che in quell'epoca i napoletani erano, lui li definisce così e lo devo dire, per lui i napoletani erano i neri d'Italia, cioè lui, perché poi lui era comunque mulatto in realtà, pur non essendo... sentiva questa indifferenza e questa cattiveria nei suoi confronti che, come hai detto tu, avvertiva quando era in Argentina e quando andava dall'Argentina in altri posti, già cambiando solo città e zona. Quindi lui sentiva che i napoletani in quell'epoca erano, come dire, un po' messi da parte, un po' così. E lui è stato un eroe per noi. Ma penso che non è un fatto del Napoli o di Napoli. E proprio dovrebbero venire i brividi a chiunque a pensare a un uomo che da 15 anni ha mantenuto la sua famiglia, da quando aveva 15 anni tutta la sua famiglia, erano tipo 8 persone, cioè il padre era mantenuto da Maradona e tutte le sorelle eccetera, e a conquistare è stato Che Guevara per il calcio, poi ha avuto un crollo assurdo perché poi l'umanità, insomma, ha varie facce, no? Quindi è un eroe. È un eroe,
certo, penso che la sua
non
forza,
napoletano,
sì.
Dovrebbe essere un eroe nazionale, infatti poi si è visto che tutte le squadre hanno dato un tributo poi a Maradona, tutti i calciatori, è impossibile non provare empatia per questa persona.
No, certo, la sua forza è anche, come dire, appunto la sua umanità e anche la sua fragilità, le sue imperfezioni ovviamente, anche i suoi vizi. A proposito di miti che fanno venire i brividi, in una tua canzone, 70, parli dell'età dell'oro del rock.
Sì.
Come vedi invece il rock, più nello specifico anche quello italiano, se vuoi, se vogliamo circoscrivere l'ambito, perché altrimenti diventa una domanda macro. Insomma, il rock era il genere, questo me lo direi tu, il genere che canta la libertà, è ancora in grado di fare rumore, è ancora in grado di parlare di libertà e soprattutto di farlo nel nostro presente?
Sì e no, io non credo nel rock inteso come vecchio rock, cioè ciò che intendo adesso per rock, rock è Billie Eilish per me in questo momento, cioè è una cantante che fa tutto da sola con il fratello in camera, quello è rock, quello è punk, cioè creare tutto da zero è per me punk, è rimasta l'attitudine, secondo me deve rimanere... Come prima parlavamo delle professioni, no? È un'attitudine il rock. Tu puoi essere un rapper, infatti quanti rapper ci sono che hanno un'impronta rock? Pensiamo ai Run DMC negli anni 80 che hanno cominciato a fare crossover con gli Aerosmith, esempio. Cioè, bisogna eliminare le barriere. Il rock adesso è sapere di dover eliminare le barriere. Anche quelli, i rockettari, quelli diciamo... classici, quasi stereotipo. Quelle persone là sono i peggiori nemici del rock in questo momento, secondo
Quindi
me.
alla fine dei generi, praticamente, contaminazioni, mi stai dicendo.
È la contaminazione con un'attitudine che non ha un sapore, ha un gusto e ha una. È sempre lo stesso, ma varia. Cioè, vi spiego meglio. Ah, secondo me, alla fine tu puoi ascoltare un qualcosa che non è rock sulla carta, anche senza chitarra, anche senza batteria, ma è rock. Cioè, io ho
Ha
visto Lou
un'attitudine
Reed,
rock,
è
diciamo.
un'attitudine, ho visto Lou Reed, che è il rock in persona, che ha fatto un concerto rock, lo vidi a Roma, ero bambino, adolescente, e ha fatto un concerto rock senza batteria, cioè che è una cosa che sulla carta è impossibile da fare. E io ho sentito questo, ha fatto rock con un violon, cioè con una ragazza che suonava un violoncello. È questa l'attitudine che secondo me dobbiamo continuare a portare avanti, cioè la possibilità di non legarci a dei generi, anche per esempio quello che sta succedendo con la trap. Io ho capito, anche se sono più anziano di loro, cosa sta succedendo nella trap. E se ci fate caso, era la colonna sonora perfetta di un periodo che stava vedendo il mondo collassare su se stesso, no? Il commercio, cioè diventare tutto commercio, cioè il telefono che, non lo so, Facebook che ti spia o Instagram che ti spia, non per sapere i tuoi fatti che non sono importanti, ma per sapere cosa ti piace. Beh,
Certo.
non cosa ti piace perché è affezionato a te, vuole sapere che cosa ti deve far comprare. Questo è, cioè, quel mondo lì ha, secondo me, come colonna sonora perfetta la trap, perché la trap è il riciclo, è il brutto, è il punk di adesso, brutto però, perché a me poi non piace in realtà. Però l'ho capito il concetto di voler andare contro, soprattutto contro le generazioni precedenti.
E invece, a proposito di rock bello, ci
Esatto.
ascoltiamo San Francesca di Johnny Dal
Ah.
Basso. E ti sei tolta tutti quanti i tuoi vestiti e i tuoi soldi li hai bruciati, potevi darli ai rifugiati, grida dalla folla il solito coglione. Gli dici muori, te ne muori per amore, muori, te ne muori per amore. Mi dici guarda aspetta no non te ne andare, quell'uomo io l'ho ucciso solo perché non ha saputo aspettare, ho dato tutto a un altro uomo che non sapeva neanche parlare, così a quell'altro ho dato una grande lezione. Ho detto muori, tu che muori per amore, muori, tu che muori per amore. Ho detto muori, tu che muori per amore, muori, tu che muori per amore. La guerra è aperta e non si fanno sconti, ogni tanto ti regalano una birra, la battaglia che tu hai vinto sembra quasi una sconfitta, e quella birra te la bevi a colazione, mentre muori tu che muori per amore, muori tu che muori per amore, ti ho detto muori tu che muori per amore, muori tu che muori per amore. Alla stazione guarda un po', c'erano tutti, con lo sguardo perso e con il drink in mano, e un telefono nell'altra fanno fatta profusione, sopra il muro c'è una scritta con tuo nome, e sotto muori tu che muori per amore, muori tu che muori per amore, c'è scritto muori tu che muori per amore, muori tu che muori per amore, adesso muori tu che muori per amore, muori tu che muori per amore. Ho detto muori, tu muori per amore. Muori, tu muori per amore.
E questa era San Francesca di Johnny Dal Basso, che è qui con noi a Make Some Noise questo venerdì sera. Stiamo facendo una bellissima chiacchierata in cui sono emersi veramente un sacco di spunti interessanti. Insomma, abbiamo parlato di miti prima, di Maradona, abbiamo parlato dell'età dell'oro, del rock. E queste canzoni, devo dire, hanno davvero una grande energia e grande stile. E proprio riguardo alle tue canzoni, Johnny, io prendo spunto da una di queste, Spara, che nel testo contiene un invito a lasciare una traccia di sé. E allora, visto che noi ci avviamo verso la fine della nostra puntata, che traccia vorresti lasciare di te, caro Johnny? Questa è una domanda da un milione di dollari.
In questo momento vorrei essere beh, no, magari. No. È uno e unico, uno e trino, mettiamola così. E, no, vorrei, mi piacerebbe molto in questo momento far capire che creare un ponte col passato e andare insieme verso, essere un ponte in questo momento, sì. Vorrei tanto che anche le nuove generazioni, per caso, scoprendo me, possano tornare indietro. Io, per esempio, con i Nirvana, scoprendo i Nirvana, io ho ascoltato i Beatles. Io forse non avrei ascoltati dopo anni i Beatles. Invece, grazie ai gruppi e altri gruppi anche meno famosi, ovviamente, amici, eccetera, ho riscoperto le radici. Per me quello è importante. Vorrei essere anche un esempio da un certo punto. Sì, vorrei essere un esempio.
Beh, fantastico, bellissimo. Gianni, senti, ti possiamo ascoltare dal vivo?
Sì, in realtà no, perché
quando?
Poi farò.
Quando,
questa domenica al Wishlist Café al Pigneto faccio qualche pezzo con chitarra. Non si potrebbe, nel senso che io sono soltanto un intrattenitore che viene dal quartiere, quindi farò qualche pezzo così, ma non è un live, è un modo per vederci a distanza tutti
mascherati.
Mascherati, è una festa in maschera, mettiamola così.
Però la tua, diciamo, ce l'hai calata questa sera con noi, perché insomma ti sei svelato davvero bene, con molta sincerità, ed è emerso il tuo lato artistico, ma anche quello che noi cerchiamo di fare con Make Some Noise è tirare fuori anche la persona, no? Che c'è dietro l'artista, quindi...
E guarda che si soffre quando si fa questo, cioè quando un musicista, un artista cerca di tirare fuori ciò che ha, è un po'...
È un po' un atto di violenza, però...
Sì, è un poi... atto di violenza, sì, ma come dicevamo prima è sentimentale, quindi va bene.
Esatto, poi quello che viene fuori, quando è di qualità, ovviamente ci fa piacere.
Grazie.
A tutti.
Quindi Gianni, ti ringraziamo tantissimo di esserti
a voi.
Donato
Lo
così tanto.
Benissimo.
Quindi a presto, per chi passerà al Wishlist Caffè, ci vediamo domenica, all'ora di pranzo.
Ora di pranzo, sì.
E, per
e poi
gli
se
altri...
volete su Spotify trovate un po' di, per quelli che ci stanno ascoltando, trovate tutto il, come amo dire, il mio peggio e il meglio, insomma, che ho fatto. Quindi
tutto il tuo repertorio, tutta la vita di Gianni Dal Basso in musica,
sì,
diciamo.
Sì.
Bene, grazie
bene.
Ancora. E noi
grazie a voi.
Al pubblico di Make Some Noise diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 20. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Make Some Noise
ogni venerdì dalle 20
e in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà. Corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Sulla riva verrai, quando la burrasca all'arco sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, rimane il pianto e si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele, scivola.